ho partecipato all'assemblea diocesana e lì il nostro vescovo ha fatto una delle sue esplosioni, ecco, parlando della fraternità. E io ho pensato, ma guarda un po', è un tema che può continuare quello della misericordia, perché la misericordia porta a vivere davvero da fratelli. Allora il tema per quest'anno sarà questo, fraternità. E come sempre, ogni volta partiremo da un brano biblico, anche questa volta, fraternità, che viene dalla parola fratello. Fratello. La prima volta che troviamo questa parola nella Sacra Scrittura è già nel primo libro, nel Genesi, perché Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì anche Abele, suo fratello. Ecco, qui è la prima volta che troviamo questo termine. Abele è fratello di Caino. Perché? Perché partorito dalla stessa madre e ovviamente lo stesso padre. Caino e Abele sono fratelli perché hanno gli stessi genitori. Qui la Bibbia sembra dare per scontato che si capisca cosa vuol dire fratello. Perché lo dà per scontato? Perché più o meno tutti abbiamo questa esperienza di avere fratelli, di essere fratelli, e quindi una vita in comunione. Avendo in comunione lo stesso padre e la stessa madre. Questi due fratelli, anche se sono fratelli, hanno lo stesso padre, la stessa madre, però non sono uguali, perché Caino è lavoratore del suolo e Abele pastore di greggi, quindi non sono uguali, anche se sono fratelli. Naturalmente, cambiando il lavoro, hanno anche tutta una loro cultura diversa, forse anche un modo di vedere la vita diversa. Lavoratore del suolo, pastore di greggi. Abele ha a che fare con animali che si muovono per conto loro, invece Caino si sente più padrone perché lavora il suolo e quindi tutto dipende da lui. Ora Abele era pastore di greggi mentre Caino lavoratore del suolo. Caino, no, io ho citato qui soltanto qualche riga, ne ho saltandone. Allora, tutte e due offrono un sacrificio a Dio. Quindi tutte e due hanno timore di Dio, almeno fino a un certo punto. Hanno fede, sanno che Dio esiste. Sanno che la loro vita dipende da Lui e quindi gli offrono il sacrificio. Il sacrificio di Abele è vita, lui offre del gregge. Il sacrificio di Abele è sangue, mentre quello di Caino no. A noi sfugge la diversità di questo tipo di sacrifici, e l'autore anche del libro del Genesi ci dice sì che Dio ha gradito il sacrificio di Abele, ma non ci dice il perché. Non so se possiamo immaginarlo noi, oppure lo lasciamo lì. Dio è libero, sa lui il perché. Certamente noi che sappiamo che Dio guarda il cuore, di certo ha visto il cuore dell'uno e dell'altro, e quindi sa lui il perché ha gradito il sacrificio di Abele. I due fratelli sono capaci di relazioni. Caino parlò al fratello Abele. Sono capaci di parlarsi. C'è dialogo tra loro. E Caino ha l'iniziativa. È lui che parla. Lui, fratello maggiore, prende l'iniziativa di parlare e Abele accoglie. Caino parlò al fratello Abele. Non sappiamo cosa si sono detti. Si vede che non è importante. È importante quel parlò. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Perché Caino alza la mano? Cos'è che l'ha mosso? Anche questo non ci viene detto. Dobbiamo immaginarlo. Come facciamo a immaginarlo? Guardiamo quel che succede a noi, quel che succede nelle nostre vicende, nel mondo in cui noi viviamo. Perché un uomo alza la mano contro il suo fratello? Può essere per invidia, per gelosia, per avarizia, per cattiveria, eccetera, eccetera. Dobbiamo rispondere noi a questi perché. Ma Dio, nonostante questo, continua a chiamarli fratelli, continua a chiamare Abele fratello di Caino. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Perché Dio fa riferimento a questa parola? Poteva chiedere semplicemente: dov'è Abele? No, aggiunge: tuo fratello. Vuol dire che per Dio è importante questa parola, è importante non la parola, ma il rapporto che c'è tra i due, che dovrebbe esserci tra i due e che è stato distrutto, che è finito. Questa parola, tuo fratello, è una parola speciale che racchiude la consapevolezza di una responsabilità reciproca. Dov'è Abele, tuo fratello? Devi dirmelo tu dov'è. Tu lo sai. Io lo cerco, non lo trovo più, potrebbe dire Dio a Caino. Dov'è? È tuo fratello, devi saperlo. Non puoi disinteressarti di tuo fratello. I due non sono estranei. L'uno fa parte della vita dell'altro. E poi continua Dio, parlando con Caino, a fargli capire che tutto porta conseguenze del loro agire. Il suolo, quello coltivato da Caino, il suolo grida, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Il suolo ha accolto il sangue del fratello e non è indifferente, perché il suolo rifiuta di dare i suoi frutti. Quanto lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi frutti, i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Ecco, il rovinare la fraternità porta a queste conseguenze, che anche tutto ciò che ha a che fare con noi, quindi anche il lavoro, portano delle conseguenze negative, e noi non ci meravigliamo, perché è quello che stiamo vedendo, a cui stiamo assistendo, quando vediamo che tra gli uomini non c'è più fraternità, allora tutto si ribella. Si potrebbe dire che, adesso io non so perché non sono uno che se ne intende, ma io penso che si può dire che quando si parla di crisi, come adesso, che si continua a parlare di crisi da alcuni anni, si pensa a crisi economica, ma dove ha la sua origine? E non è solo economica, ma comunque dove ha l'origine? Ha l'origine nella crisi della fraternità degli uomini. Quando l'uomo vede tutti gli altri non più come fratelli, allora lui comincia a vivere per se stesso, e allora non comincia la crisi di tutti i tipi, anche economica, perché quando va in crisi la fraternità, allora l'egoismo comincia a sostituire l'amore, e già cominciando anche dalle famiglie. Vedete, quando gli sposi rifiutano di dare la vita, al massimo uno o due, si è creata questa mentalità già qualche decennio fa, perché ha cominciato a entrare l'egoismo, ma non si è fermata lì. Ha cominciato a non vedersi più l'un l'altro fratelli, perché è entrato l'egoismo. E questa mentalità poi ha invaso tutti gli altri aspetti della vita, trasmettendo egoismo, educando anche i figli senza volerlo, ma in pratica con l'esempio, educando all'egoismo, perché ne restano influenzati. E poi da qui, pensate che crisi grandi, lo dicevano qualche anno fa a proposito del Nord Europa, dove ci sono solo figli unici. Allora il figlio unico si trova sulle spalle il peso di due genitori che invecchiano e di quattro nonni, quando va tutto bene, che non diventino otto i nonni. E allora c'è uno solo che deve provvedere. Come fa a farcela? Economicamente, psicologicamente, eccetera. Pesi troppo grandi sui figli. Per questo si può capire che proprio nei paesi del Nord Europa hanno cominciato a pensare all'eutanasia, e adesso non solo degli ammalati o dei terminali, ma anche dei sani. Perché quando uno si vede davanti pesi troppo grandi, che fa? Si dispera, non può fare altro che disperarsi, perché in un clima così anche la fede, quella fede che conosciamo noi, non può venire trasmessa. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Ecco la crisi dell'umanità, perché ha rifiutato la fraternità. L'uomo si rifugia nella sua solitudine, ma nella sua solitudine non nascono relazioni e relazioni vere, ma soltanto materiali, casomai, fisiche, sessuali, ma non diventano, non sostituiscono la fraternità. Caino continua la sua strada da ramingo e fuggiasco. Potrebbe recuperare la vita recuperando la fraternità. Ma come si fa? Caino non ci è riuscito. Non sapeva come fare. Non era ancora il tempo. Andando avanti nella lettura del libro del Genesi, troviamo altri due fratelli, questa volta addirittura gemelli, Esaù e Giacobbe. Gli disse suo padre Isacco: chi sei tu? Perché era diventato cieco. Rispose: io sono il tuo figlio primogenito, Esaù. Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà. Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre: benedici anche a me, padre mio. Rispose: è venuto tuo fratello, con inganno, e ha carpito la mia primogenitura. E ha carpito la mia benedizione che spettava a te. Riprese: forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco, ora ha carpito la mia benedizione. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ecco, qui vediamo meglio che per Caino il motivo per cui arrivano pensieri omicidi, anzi fratricidi. Cosa è successo tra Esaù e Giacobbe, fratelli gemelli? Perché non si amano? Tra di loro si è insinuata la preferenza della madre. Voleva essere lei a comandare al posto dello sposo di Giacobbe? Voleva che il suo figlio preferito ricevesse tutto. Quindi tra i due fratelli è entrata la menzogna e l'inganno. Ha carpito la mia, questa volta non per colpa di Giacobbe, voleva resistere a sua madre, ma come faccio? Ma sua madre, fai come ti dico io. Qui è il peccato della madre che distrugge la fraternità dei due gemelli. La menzogna e l'inganno si frappongono tra i due. La madre obbliga Giacobbe a ubbidire a lei. E così questa menzogna, questo inganno rende nemici i due fratelli. E così entra tra di loro il pensiero della morte, come Caino. Vengono carpiti i doni di Dio con inganno, che vuol dire che non si sono considerati fratelli. Se i due si consideravano fratelli, l'uno avrebbe goduto della benedizione dell'altro, l'uno avrebbe goduto della eredità dell'altro. Ma se tra loro si inserisce l'inganno e la menzogna, non c'è più fraternità, non c'è più l'amore, ma soltanto l'egoismo. Il peccato rovina la fraternità. Il peccato, cioè la mancanza del timore di Dio, il ritenere i propri interessi più importanti dell'amore di Dio e della sua volontà. Come si può recuperare la fraternità? È andata distrutta. Prima quella di Caino e Abele, adesso anche questa di Esaù e Giacobbe. Per poter recuperare la fraternità bisognerebbe trovare due che siano come Abele, due fratelli che non accettano pensieri di egoismo e di odio. Bisogna trovare due che si riconoscono figli del Padre, figli di Dio. Come si fa? Ci saranno due che recuperano questa dimensione della figliolanza a Dio. Allora è possibile vivere la fraternità tra gli uomini. È per questo che è venuto Gesù. Si può recuperare la fraternità quando si nasce o si rinasce in Gesù. Quando Gesù verrà e due lo accoglieranno, allora comincerà la vera fraternità. Per questo a Gesù premeva far conoscere il Padre, perché i suoi discepoli si riconoscessero fratelli. Finché nell'umanità o nell'uomo dimora il peccato, la fraternità non è possibile. Si può usare la parola, come l'hanno adoperata la Rivoluzione francese, ma non che fraternità è. Una fraternità è come quella di Caino, che fa uccidere il più debole. Solo Gesù può recuperare, riportare nell'umanità la fraternità. Solo Gesù. Nessun altro che Gesù. Noi lo vediamo anche nella nostra esperienza, nelle nostre case. Dove c'è Gesù, anche i fratelli si considerano fratelli, si amano. Ma dove non c'è Gesù, gli uni e gli altri possono dubitare e la fraternità non appare, non viene conosciuta, non viene sviluppata. Solo Gesù, che è significato da Abele, che si è lasciato uccidere. Solo Gesù, con la sua morte, con la sua vita donata fino alla fine, può riportare fraternità tra di noi, tra gli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.